punto. Buonasera.
RTL 102.5 giornale orario.
Buona serata da Ivana Faccioli, subito a Bruxelles per la prima giornata del Consiglio europeo. Protagonisti i due scenari di crisi, Ucraina e Medio Oriente. Buonasera Alberto Ciapparoni.
Buonasera, fino a questo momento sembra il vertice delle divisioni. Su Gaza il primo ministro spagnolo Sanchez ha chiesto la sospensione dell'accordo di collaborazione fra Europa e Israele, poiché nella striscia ci sarebbe un genocidio, ma se Spagna, Irlanda e Belgio premono per rivedere l'intesa, invece l'Italia è contraria. C'è però l'invito unanime a Tel Aviv a sbloccare gli aiuti umanitari ed è possibile anche il varo di sanzioni nel prossimo Consiglio degli Affari Esteri. C'è compattezza pure nella richiesta di ripresa dei negoziati sul nucleare iraniano. Invece sull'Ucraina è molto probabile una presa di posizione solo a 26, perché l'Ungheria di Orban dice no all'ingresso di Kiev nel vecchio continente. Dal suo canto il leader ucraino Zelensky, presente in videocollegamento, ha annunciato un nuovo scambio di prigionieri con Mosca. Quindi i leader dei 27 paesi stanno discutendo anche dei dazi. La Commissione lavora ad un'intesa con gli Stati Uniti per tariffe al 10%, un'ipotesi non sgradita a Meloni. Tra gli altri temi, l'immigrazione, su cui a margine c'è stato un incontro con la partecipazione per la prima volta pure della Germania. A te.
Grazie Alberto. Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Khamenei, oggi è comparso in TV per la prima volta dal cessate il fuoco con Israele. Gli Stati Uniti hanno ricevuto un sonoro schiaffo, ha detto. Sentiamo Alessandra Giannoli.
Per la prima volta dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, Khamenei si è mostrato in un video per rivendicare la vittoria sugli Stati Uniti e su Israele al termine della cosiddetta guerra dei 12 giorni. Il nemico sionista sotto i colpi della Repubblica Islamica è stato schiacciato, così la guida suprema nel breve filmato trasmesso dalla TV di Stato. L'Iran non si arrenderà mai agli USA, ha sottolineato Khamenei, descrivendo i bombardamenti contro le basi militari statunitensi uno schiaffo in faccia all'America e promettendo lanci di missili qualora decidesse Washington di sferrare una nuova offensiva. L'ayatollah ha poi accusato la Casa Bianca di avere minimizzato l'impatto degli attacci iraniani contro la base aerea di Al Udeid in Qatar. Secondo la guida suprema, Trump ha invece caricato in modo esagerato l'impatto dei raid americani sui siti nucleari iraniani, anche se la CIA ha sostenuto di avere le prove degli effetti devastanti. Trump nel pomeriggio ha smentito l'ipotesi che sia stato rimosso l'uranio arricchito dall'impianto di Fordow prima dei bombardamenti.
Notizia appena arrivata: il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta nel Torinese. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, ma l'ipotesi è che si tratti di un femminicidio. Il marito della donna sarebbe l'uomo di 55 anni, recuperato questa mattina nel Lago Grande di Avigliana, a pochi chilometri di distanza. Alcuni testimoni l'avevano visto tuffarsi e mai riemergere. L'ipotesi è stata quella di un gesto volontario. E potrebbe esserci un movente economico invece alla base dell'omicidio di Davide Gorla, il commerciante assassinato ieri nel suo negozio di Busto Arsizio in provincia di Varese. Il fermato nega ogni addebito. Max Vigiani.
Emanuele Mirti, cinquantenne residente a Castellanza, l'uomo fermato per omicidio di Davide Gorla, il commerciante di 64 anni, ucciso nel proprio negozio nel tardo pomeriggio di mercoledì a Busto Arsizio in provincia di Varese. Il presunto omicida, che si è detto innocente, è un affittuario della vittima, un operaio incensurato che è stato rintracciato a casa. Nell'abitazione non è stata trovata la maglietta che l'omicida, nonostante la presenza di telecamere, si è sfilato quando è uscito dal negozio indossandone una pulita. Si cerca anche l'arma del delitto, forse un coltello o un tagliacarte presente nel negozio di oggetti da scrittura di lusso della vittima. Il movente sarebbe economico, per affitti non pagati dall'operaio al padrone di casa.
A Venezia questa sera è il party d'apertura della 3 giorni di celebrazioni per il matrimonio del miliardario americano Jeff Bezos e della giornalista e pilota di elicotteri Lauren Sanchez. Tra lusso e invitati ricchi e celebri ci sono anche le proteste degli attivisti. Benedetta Mannucci.
Si apriranno con un grande ricevimento nel chiostro privato vicino alla chiesa della Madonna dell'Orto le celebrazioni per il matrimonio dell'anno. Domani invece Jeff Bezos e Lauren Sanchez pronunceranno il fatidico sì sull'isola di San Giorgio di fronte a Piazza San Marco. E proprio nella piazza principale di Venezia si è verificata oggi una protesta contro le nozze del miliardario americano, trascritte contro lo stesso Bezos e inneggianti invece alla pace a Gaza. E mentre sono attesi ulteriori disordini nelle prossime ore, i VIP invitati al matrimonio stanno pian piano arrivando a Venezia. Arrivate le Kardashian, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, la regina di Giordania e Ivanka Trump. Gli invitati sono in totale 200. Ad accompagnare la cerimonia con la sua voce domani sarà Matteo Bocelli, figlio del tenore. I festeggiamenti poi proseguiranno anche sabato all'Arsenale di Venezia, dove dovrebbe esibirsi stessi Lady Gaga. Dagli sposi la richiesta di non ricevere regali, saranno loro a donare 3 milioni per contribuire a salvare la città.
La chiusura della borsa di Milano, FTSE MIB meno 0,07%, e siamo allo sport a partire dalla Juventus che giocherà stasera contro Manchester City al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Buonasera Paolo Pacchioni.
Sì, buonasera, appuntamento alle 21, entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi di finale, in palio c'è il primo posto del girone che dovrebbe consentire di evitare un possibile incrocio con il Real Madrid. Bianconeri e Citizens hanno lo stesso numero di punti e la stessa differenza reti, ma la Juve ha segnato un gol in più, quindi con un pareggio resterebbe davanti. Tudor farà un po' di turnover, probabile riposo anche per Ildiz. Il Lecce oggi ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore, sarà Eusebio Di Francesco, ufficiale anche il nuovo tecnico del Pisa che poco fa ha annunciato l'ingaggio di Alberto Gilardino. Il Parma intanto ha presentato Cuesta che ha 29 anni ed è l'allenatore più giovane della Serie A. Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI, ha battuto già al primo scrutinio Luca Pancalli, il successore di Malagò ha 74 anni e viene dal mondo della canoa. È tutto, ora metto il traffico.
Previsioni del tempo.
Buonasera da Paolo Corazzon, ancora caldo protagonista nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Italia, almeno 7-8 giorni con temperature che al nord e nelle zone interne del centro-sud arriveranno anche a superare i 35 gradi e avvicinarsi ai 38-40. Vi segnalo però per le prossime ore ancora qualche temporale su Alpi, Prealpi, Alta Pianura Padana. Per sapere comunque quanto caldo farà da voi, aggiornato scaricate l'app di Trebi Meteo.
Via Radio.
Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 8 Milano-Varese per ricordare che per lavori alle barriere di sicurezza e antirumore Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 5 del 28 luglio. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Legnano. Ed ora le notizie attive al momento. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi è diretto verso Firenze. 4 km di coda con tendenza all'aumento per una bizarra che afferma in avaria. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. E sempre sulla 1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma, 3 km di coda con tendenza all'aumento causati dall'incidente autonomo di un'auto. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.